Prepárate encontrarme todo en tu Dios.
Il Signore ha cose grandi da donarci. Siamo noi pronti? E il messaggio di oggi parla di come amare con tutto il cuore. Questo per rispondere a tanti fratelli che vogliono sapere come si fa a essere dedicati 100% ad amare sempre senza vacillare. Fratello Giuseppe, ci parli del messaggio di oggi?
Sì, non è che io posso insegnare queste cose, posso condividere quello che sto imparando.
Ah, ok. Impariamo insieme allora.
Non è che sono arrivato alla cattedra di insegnante. Allora, il messaggio di oggi si chiama amare con tutto il cuore. Amare a chi? Amare Dio, amare Gesù e poi le pecorelle. Va bene, è un messaggio di esperienze, non è che non sono prediche, sono esperienze, cose che gli uomini di Dio hanno passato, attraversato, come possiamo farlo anche noi. Gloria, gloria, Signore. Io infatti stavo pregando e stavo pensando alle lettere che ricevo riguardo alle infedeltà coniugali tra marito e moglie. Una moglie ci ha scritto, per esempio, che suo marito, pastore della loro chiesa, è caduto in adulterio con una giovane donna della chiesa. Una sorella ci scrive frustrata perché il marito richiede rapporti sessuali minimo 2 o 3 volte al giorno e anche di più. Caro mio, e questa qui, quando ti trovi il tempo per cucinare, per lavare i panni? E questa deve abitare a letto praticamente. Che mestiere fa? La lettaia.
Sì.
Non la lattaia, la lettaia. Non quella dal latte, quella dal letto.
Sì, l'ha detto.
Ma insomma,
che...
ma per cortesia, ma fagli prendere un po' di fiato a sta povera moglie.
Le ha detto che non riesce.
Ma vai a pedalare un pochino, vai a fare un po' di ginnastica, vai a sbollire, cosa dici Giorgio? Vai a sbollire, vai a zappare, fa giardinaggio, zappare, un po' di energia. E poi mi scrivono fratelli che cadono nella pornografia, nell'adulterio. Fratelli, tutti siamo deboli nella carne, tutti possiamo cadere nella fossa. Ricordiamo della classica storia di Davide e Batseba, secondo Samuele, capitolo 11. Tutti possiamo cadere nella fossa, quindi chi dice io non ho mai commesso adulterio, ma sì, lo hai commesso anche tu. Basta che guardi Angela qui alla radio in maniera sbagliata, già commesso adulterio. Te ti guardano mai?
Ma non mi vedono.
Tu basta che vai al centro commerciale, al mall, si dice mall in italiano? No, come si dice? Centro commerciale, qui dicono mall. Sai perché dicono mall? Che quando entri lì i soldi hanno le molle, schizzano via. E allora, cioè, tu guardi la donna in modo sbagliato, ha commesso adulterio. Chi l'ha detto?
Gesù,
quindi lui mi dice io non ho mai con me, sì, non è con me nel tuo cuore e Dio ci liberi, no? Siamo tutti, quindi tutti possiamo cadere, però il problema non è cadere, che naturalmente bisogna evitare, ma il problema è resistere.
Amen,
il problema è quando non resisti, tu sei tentato ma resisti. Gesù era tentato, la Bibbia dice in tutti i punti, tutti è stato tentato, dall'omosessualità, dal lesbianismo, dall'adulterio, il diavolo ha tentato tutti i punti e Gesù lo ha soffiato via e via, ma è stato tentato. Quindi se sei tentato non c'è problema. In America dicono it's not a problem when the birds fly through your head, don't let them make a nest. Dice il problema non è quando gli uccelli ti volano sopra la testa, ma quando gli fai fare il nido sulla tua testa. Quindi il diavolo ti lancerà frecce infuocate, ma il problema è se tu sei lì addormentato su una panchina di chiesa riceve le frecciate o con lo scudo ti difendi? Cosa ha detto Giulio Cesare, Angela? Ti ricordi che te l'ho detto una volta?
No, cosa ha detto?
Giulio Cesare ha detto, quando passavano in rivista i legionari che stavano in Gallia, sa dove è la Gallia? In Francia. E, ha detto, dovete stare attenti al primo attacco, quando arrivano con le frecce e con le lance. Il soldato che muore nel primo attacco del nemico, quando vi lanciano, vi buttano le lance, non è un eroe, è uno stupido. Non ho bisogno di soldati che muoiono quando vi tirano le lance. D'accordo?
Amen.
Quindi dobbiamo difenderci. Ecco perché serve lo scudo della fede. Cos'è lo scudo della fede? Memorizzare, meditare sulla parola, tenerti occupato, andare a evangelizzare, vai da quel fratello nella tua casa che, no, che ti è antipatico, dagli un abbraccio quando non hai voglia.
Amen.
Capisci? C'è un fratello che è venuto qui a trovarci, qui a San Miguel, e dice: ma tu mi sorridevi, però mi sembri un po' un sorriso non completo, mi ha detto. E infatti avevo abbastanza, avevo una lotta interna, che c'erano delle cose che non mi quadravano. Con uno sforzo ho sorriso e non gli sembrava completo, ma guarda, se non facevo uno sforzo a sorridere ne sentivi di cotte e di crude. Quindi fate uno sforzo.
Sì, sì.
Fate uno sforzo.
Anche se non te la senti, perché è così che lotti, lotti.
Sì, vai da quel fratello, quella sorella che ti è antipatica, che ti ha dato uno sguardo cattivo, ti ha dato una parola cattiva, e dagli un po' d'amore, ne ha bisogno più di te.
Amen.
Comunque, mentre pregavo, chiedevo al Signore che mi mostrasse la radice di questo tipo di problema che affligge tanti, anche fratelli della nostra Chiesa. E comunque, siccome chiedo sempre al Signore di parlarmi con delle scritture, in modo che il messaggio sia suo e non mio, il Signore mi ha guidato Matteo 22:37. Angela, ti ho dato una lista di scritture.
Sì.
Quindi ti faccio lavorare anche a te?
Sì, sì, pronta.
Azione.
Matteo 22:37. Gesù gli disse: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Amen.
Amen.
Amen. Ho raccolto anche delle foto, vedi?
Mm-hmm.
Va bene?
Sì.
Quindi tutto il cuore e tutta la mente.
E la parola tutta è ripetuta 3 volte in una scrittura.
Amen. Quindi questa scrittura è la chiave. Ama?
Ama il tuo Signore Dio, Signore, con tutto il cuore,
con tutto il
tutta
cuore,
l'anima,
tutta
la mente,
tutta l'anima. Quindi la chiave cos'è per andare alla radice di questi problemi?
Dare a Dio tutto.
Ama. Dopo mi metti quel bel canto cristiano, Se non ami?
Mm-hmm. Ok.
Ecco, me lo prepari per favore.
Sì.
Bellissimo, no? Amen. Se non ami, non hai capito niente. Non sei stato creato per venire qua a comprarti la bella Fiat, un bel appartamento all'ottavo piano che non riesci a pagare il mutuo, se l'hai pagato dici mi compro la seconda, la terza, la quarta.
Sì.
Non siamo in questo modo di comprarci la bella macchina anche usata, una bella bicicletta, anche, ma non è quello lo scopo.
Mm-hmm. Amen.
Non siamo neanche qui venuti a sposarsi e far crescere i figli, perché se ne andranno via o moriranno come me, come te. Allora cosa siamo venuti qua a fare? Dio ci ha creato perché imparassimo ad amare Lui come Lui ama noi. Questo è lo scopo, che siamo nati, che viviamo, che soffriamo, che ci fanno soffrire e che facciamo soffrire gli altri e che moriremo. Perché se impariamo questo, amare il Signore, c'è un posto per noi in cielo. Se non lo impariamo, c'è un posto nell'altra, sotto, in cantina, zona caldaia, infatti dentro. Quindi questa è la scrittura chiave di tutto il messaggio di oggi, è la risposta di Dio: amare Dio, amare il prossimo. Va bene, infatti dice Gesù al verso 40, dice: tutta la legge, tutti i profeti sono raccolti in questa parola, ama. Quindi tutti i 613 comandamenti di Mosè, tutti i comandamenti, tutti sono raccolti, e tutto per indicare Gesù, per indicare l'amore, per indicare che dobbiamo amarci. Non siamo qui a imparare a parlare alla radio, predicare alla radio, Angela scrivere a macchina, rispondere agli email, cucinare e mangiare. Siamo qui per imparare ad amarci.
Amen.
Amarci. Il fiore è creato perché deve dare profumo, deve abbellire la casa o almeno abbellire il campo, se no il fiore è buono per niente. Gli alberi sono creati che danno frutto, se non danno frutto passerà Gesù, dirà: non ci sono fichi? E lo ha maledetto, perché non c'erano fichi. E così a Marco capitolo 11 mi pare, non c'erano fichi. E Gesù lo ha maledetto. Quindi attenzione che non siamo un fico secco. Come si dice in italiano? Non vale un fico secco.
Mm.
Va bene? Quindi il Signore vuole dirci che la radice di tutti questi problemi, ne ho elencate tre o quattro, potrei fare una lista di 999, ma non voglio annoiare nessuno. Sai, la depressione, i pensieri storti, sporchi, pervertiti. Ti svegli la mattina depresso e vai a dormire ossessionato. Va bene? Siamo qui per imparare ad amare. Quindi questa è la radice. Ok? E questa è la radice di tutti questi problemi che abbiamo. Tutti, anche i problemi che non ho menzionati, non hanno a che fare con la mancanza di sesso, che mia moglie Eva mi dà sesso solo 3-4 volte al giorno, lo vorrei 15 volte. Date una calmata, insomma, va bene? Allora, quello che manca è la mancanza di Dio, la mancanza di intimità, che è la sua parola, che è Gesù, quella è la parola di Dio, è Gesù, ci manca la parola, ci manca Gesù. Insufficienza di comunione con Gesù nello Spirito Santo, va bene? E cerchiamo di sostituire, siccome siamo lazzaroni cronici tante volte, cerchiamo di sostituire la intimità, la comunione, la fellowship con Cristo, col sesso, con la droga, con i soldi, con la macchina, con l'aspirapolvere, con l'aspirabenedizione, lo spargi problema, con l'appartamento nuovo, col vestito nuovo, andiamo al centro commerciale e ecco, c'ho 10 cravatte a casa, me ne mancano 5, c'ho 3 giacche, la quarta, c'ho 5 pantaloni, me ne manca un sesto, quello, ecco perché non sono felice. No, queste cose le stai usando per sostituire Gesù. Il drogato non si droga perché e vuole la droga, e perché lui non ha capito che bisogna di Gesù, e quel vuoto nel cuore lo riempie con la droga. Per questo i drogati muoiono di overdose. Più droga porta a volere dell'altra, più soldi, perché i ricchi non sono mai ricchi abbastanza? I più poveri del mondo chi sono, Angela? I più ricchi sono i più poveri, perché credono che non hanno abbastanza. Poverini hanno solo 1 miliardo di euro, poveracci sono solo padroni di una banca, ne vorrebbero 2, poveri disgraziati hanno solamente 4 elicotteri, 5 aerei privati, quell'altro ne ha 10 e così alla sera sono frustrati, c'ho solo 5 anelli di diamanti o quell'altro ce n'ha 10, è la sete, l'avidità, la brama satanica che distrugge il mondo. Arriva Gesù e dice: beati i poveri. Per questo le ricchezze del mondo accrescono solo il nostro egoismo e ce ne fanno desiderare sempre delle altre. I più frustrati sono proprio i più ricchi, perché non hanno nemmeno più la illusione che domani il materialismo li potrebbe far felici. Hanno capito che non è vero, e allora sono i più frustrati di tutti, perché hanno raggiunto il loro idolo, se lo sono portati a letto e ha scoperto che non vale niente. Salomone è morto un maniaco sessuale, frustrato, e alla fine si era persino rivolto agli idoli pagani per appagare la sua insoddisfazione, che nemmeno un harem di 1000 donne gli aveva potuto dare, ed è morto frustrato. 1000 donne non sono state sufficienti. Cos'è che era Byron, il grande intellettuale che ha scritto, dice Byron, quello che è morto sifilitico, il grande scrittore, un uomo bellissimo, la donna vicino alla fila per stringergli la mano, per modo di dire, cosa mai è capitata a me, e ha detto: ho bevuto da ogni coppa di piacere, ha detto, è morto sifilitico infatti, però muoio di sete, alas, I die of thirst. È stato scritto dagli storici che Alessandro il Grande, già patricida, è morto ubriaco, frustrato perché non vi era più niente da conquistare, poverino. E aveva l'impero mondiale e dice: ah, che peccato che non posso andare a ammazzare un po' più di gente per conquistare. Hitler è morto suicida, nonostante era il più potente capo di Stato del suo tempo. È frustrato perché le sue conquiste, la sua gloria, il suo potere non gli bastavano. Matteo 5, Gesù è andato alla radice di tutto questo. Matteo 5, dal 3 al 9, vai. Angela, grazie.
Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Quindi beati i puri di cuore, quindi Amen. Per vedere Dio non servono occhiali speciali, non serve collirio, non serve il Hubble, il telescopio che fluttua intorno al pianeta, non Amen. Servono cannocchiali più grandi per vedere Dio, stanno scannando, vedendo, cercando di vedere al di là, alla fine delle galassie con binocoli sempre più grandi. No, ci vuole il cuore puro per vedere Dio. Dio lo si vede, come tu Giorgio stamattina l'hai visto attraverso le lacrime, piangendo per la tua amata mamma. Così che vedi Dio, Dio lo si vede attraverso le lacrime. E ancora, Marco 8, 34 al 38.
Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli.
Amen. Siamo chiamati a dare la parola di Gesù. Siamo chiamati a usare il nome di Gesù. Gesù ci sta chiamando. Quindi l'illusione del diavolo che dice tu non sei chiamato, Dio non ti ha mai chiamato, è una bugia del diavolo. È che Dio si vergognerà di te o di me se noi ci vergogniamo di usare il nome di Gesù e dare il nome di Gesù. Non è sufficiente dare amore. New Age danno amore. Gli Hindu erano in India. La dottrina principale degli Hindu è dare amore. Loro amano tutto. Ma amano proprio i vermi, i vermiciattoli, i topi, i ratti, gli scarafaggi. Amano tutto. Dicono è creazione di Dio. No, non è tutta creazione di Dio. Scarafaggi, topi, ratti, pipistrelli, zanzare e anche la zizzania umana sono creazione del diavolo, un po' come i cloni che i scienziati clonano in laboratorio, non è creazione di Dio, è l'uomo che l'ha fatta. Il diavolo ha creato la zizzania, ha creato con incroci vari, così come tu puoi incrociare due cani eccetera, il diavolo ha incrociato le cose e ha creato la zizzania, non è vero. Quindi, fratelli, predichiamo Gesù e il Vangelo senza vergognarsi. Una parola di Gesù, sento la voce del Signore, dice: figli, è di me che la vostra anima anela. Io ho creato un vuoto nel vostro cuore che solo io, il mio amore, la mia parola di amore, il mio Spirito Santo di amore possono riempire. Tutti che hanno cercato di riempire quel vuoto in altro modo e che non si sono rivolti a me hanno terminato la loro vita nella frustrazione. L'angelo Satana morirà frustrato perché ha respinto me, la fonte che sempre soddisfa, sempre dà e mai si esaurisce. A voi tutti, amati figli, io dico, Matteo 11, 27 al 30.
Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
Gesù ci sta chiamando, Gesù ci chiama a venire a Lui, non al mondo, a venire alla sua povertà se necessaria, non le ricchezze del mondo. Non ascoltate falsi profeti che Dio vi vuole ricchi di soldi. Se siete ricchi di soldi, investiteli nel Vangelo. Giacomo 5 dice: la ruggine dei vostri soldi è una testimonianza contro di voi. Quindi la ruggine è una ruggine spirituale, sono soldi che non vengono usati per Dio. Che te ne fai di due case? Che te ne fai di tre case? Che te ne fai, a meno che non lo stia usando per il Vangelo, riempiendolo di fratelli? Gesù continua: quelli di voi, figli miei, che ancora non avete confidato in me interamente, io dico, quanto ancora girovagherete per i deserti del mondo, bevendo acqua, mangiando cibo che mai vi ha soddisfatto? Quanto ancora cercherete nelle cose del mondo e della carne cose che solo vi frustreranno di più? Solo io posso darvi l'acqua che soddisferà la vostra anima, non la vostra carne che muore, ma il vostro spirito e la vostra anima. Grazie a me, Signore, ti amiamo.
Amen.
Gesù.
Grazie,
gloria,
Gesù.
Gloria
Amen,
al Signore. Il Signore ha detto alla Israele della carne.
Geremia 2, 11 a 13. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua.
Amen. Bene, è questo che stavo dicendo, che tanti di noi hanno sostituito Dio per altri idoli. Non parlo solo delle Madonne, dei Santi, di Padre Pio e San Gennaro, parlando anche della Chiesa in generale.
Sì,
abbiamo
sì,
messo
sì.
Una moglie, un marito, una cosa, un materialismo al posto di Dio. Anche noi prima o poi abbiamo commesso questo peccato, ci caschiamo tutti e impariamo tutti. Abbiamo messo sul trono della nostra anima una donna, un uomo, il desiderio della carne, o la brama di materialismo, la superbia di un potere sopra qualcosa. Non parlo solo potere su una nazione, un presidente, ma anche potere su una moglie, su un marito, su una persona. E abbiamo messo questa cosa che stiamo idolatrando al posto di Dio. E questa idolatria, questa è stregoneria, questo è adorare il nostro egoismo, desiderare ciò che fa felici noi e non Gesù. Il fratello Paolo, prima di essere martirizzato dalla sua prigionia, ha scritto le tristi parole, Filippesi 2,21.
Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù.
Poco dopo venne decapitato, era a Roma. Una volta Paolo e Sila stavano evangelizzando nella città di Tiatiri e furono perseguitati, in Atti 16, 22 al 25.
La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano.
Ma cosa dava la forza a questi amati fratelli, quali, anche se incatenati ai ceppi, quei ceppi che facevano male ai loro piedi, che non gli permettevano di dormire? Che dava la forza di cantare invece di lamentarsi e la forza di lodare Dio invece di mormorare contro Dio, perché apparentemente Dio non li aiutava. Dove trovavano il coraggio e la potenza di farsi picchiare, frustare con le verghe ed essere disposti a morire lodando Dio? Perché alcuni di noi non sanno nemmeno resistere ad attacchi del diavolo i più piccoli, se paragonate alle sofferenze di questi uomini fedeli di Dio? La risposta, io credo, sia tutta nella disubbidienza al più basico di tutti i comandamenti, Matteo 22.
Matteo 22, 36 a 40.
36 a 40.
Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Il secondo, ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Quindi se non è tempo di leggere tutta la Bibbia, cosa che è una buona idea da fare, ricordati questo comandamento. Ama, ama e ama e dai amore e dai amore e dai amore. Quando hai voglia, quando non hai voglia. Quando è facile, quando è difficile. Quando la gente lo merita e quando non lo merita. E alla base di tutto c'è solo una decisione da parte non di Dio, ma da parte nostra.
Sì.
È tutto in una parola che si chiama consacrazione al Signore, ma se bariamo non funzionerà, se siamo a mezzo cuore non funzionerà, se ci battiamo il petto ad ipocriti non funzionerà, perché come è scritto in Galati 6:7 non ci si può beffare di Dio. Se lo faremo, allora Dio potrà intervenire e tenere il diavolo fuori dalla nostra vita, fuori dalla nostra famiglia, dal nostro matrimonio, dai nostri figli, dal nostro lavoro, casa, salute e tutto. La mia preghiera è che tutti i fratelli della nostra Chiesa dello Spirito prendano questa decisione, ma che la prendano sinceramente, di tutto cuore. Nel mio piccolo io la decisione l'ho presa 43 anni fa, ecco, è stata una vita, sono stati 43 anni di alti e bassi, però a lungo andare sempre migliorando, e non posso certo decidere per gli altri, non posso decidere per mia moglie, non posso decidere per i miei figli, non posso decidere per i nostri amati fratelli e sorelle. Come Dio dice, ciascuno deve decidere per se stesso. Amen. Luca capitolo 9.
Luca 9, 23 a 26. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Gesù, al verso 23, dice: se uno vuol venire dietro a me, è volontariato, è una cosa volontaria, il Signore non ti obbligherà, il diavolo non può fermarti. È la nostra decisione basata e dipendente da cosa? Dal nostro amore. Il nostro amore per nostra moglie deciderà se saremo adulti o fedeli. Il nostro amore per un datore di lavoro deciderà per noi se saremo imbroglioni, ladroni, se imbroglieremo il padrone, lavoreremo meno di quello che ci paga. Il nostro amore per Dio e per i dipendenti deciderà per noi se imbroglieremo i dipendenti e li pagheremo meno di quello che lavorano. Il nostro amore per Dio ci farà scegliere se consacrarci a Dio o consacrarci al mondo, se dare il cuore a Dio o darlo al mondo, se dare tutto il nostro cuore a una donna o a un uomo o se darlo a Gesù. Il nostro amore. A chi stiamo dando la cosa più bella, più preziosa che esiste, che abbiamo e che dipende da noi? A chi la stiamo dando? A Dio o a una persona? Al regno di Dio o al mondo? La decisione è nostra, ma dovremo renderne conto al Signore. Solamente dedicandoci al Signore in questo modo potremo ricevere da Dio gli armamenti, le armi, le munizioni adatte a combattere e vincere il diavolo. Nessun esercito darebbe le sue armi migliori a chi nemmeno si arruola. In ogni guerra la stragrande maggioranza dei caduti sono sempre chi? Angela, i civili,
È vero, sì.
Perché non sono addestrati.
Sì.
Sono quindi indifesi e si chiamano carne di cannone. La stragrande maggioranza dei caduti sono civili.
Sì, sì, è vero.
Ok? Non so esattamente quanti 20-30 milioni sono morti nella Seconda Guerra Mondiale. I soldati, se ho capito le statistiche, 10% erano, forse anche di meno. Il soldato spara, si nasconde, il civile è lì seduto nel pollaio a aspettare la bomba in testa. E il momento di arruolarci nell'esercito di Gesù è adesso, ma purtroppo le chiese passive addormentate, le belle addormentate nel bosco, nemmeno hanno capito che siamo in guerra. Neanche credono che siamo in guerra. Ciascuno di noi che si sia consacrato a Dio come uno schiavo di amore e come il fratello Paolo, l'apostolo, diviene un ambasciatore in catene, come dice Efesini 6:20, per il quale sono ambasciatore in catene,
sì,
perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli.
Amen.
Quindi quando ci consacriamo a Gesù, va bene, diventiamo ambasciatori in catene. Di quale catene sto parlando? C'è un legame di libertà, cioè ci leghiamo all'amore di Dio, ok, un legame che ci proteggerà dal diavolo, dalla tentazione, dagli inganni e dai peccati. Ecco cosa sono le catene giuste. L'armatura del guerriero per Cristo è anche una prigione. Va bene che devi camminare questa armatura, ma una prigione che ferma i dardi infuocati dal maligno. Certo, limita i nostri movimenti, va bene, e non abbiamo tutte quelle libertà che la gente del diavolo senza armatura di Cristo ha. Può saltare, muoversi, fare quello che gli pare. Però ci permette di camminare per la via stretta, per la via diritta della salvezza e delle benedizioni di Dio in Cristo. Nel regno di Dio, i figli di Dio hanno volontariamente abdicato, sacrificato la libertà della carne, la libertà di entrare nel territorio del diavolo, l'hanno rinunciata nel regno di Dio, e si sono autolimitati, tutti gli angeli del cielo si sono autolimitati. Va bene, i santi dipartiti che sono in cielo si sono autolimitati a praticare, vivere, camminare solo nella libertà di Cristo, non nella libertà del diavolo falsa. Quindi è per questo che in cielo questi vivono, i nostri fratelli in cielo vivono nell'eterna perfezione della felicità del regno di Dio.
Amen.
Ci stiamo spiegando?
Sì, sì.
E noi, fratelli amati, e noi cosa abdicheremo? Cosa rinunceremo? Qualcosa dobbiamo rinunciare. Non puoi servire Dio e Mammona, Satana e Cristo, devi scegliere. Non puoi sposare una moglie però anche quell'altra, no caro, devi decidere. Ogni cosa c'ha una benedizione e una croce, ogni cosa c'ha libertà e premio, ma anche doveri e sudore. Cos'è che rinunceremo? Rinunceremo alla libertà di Satana o alla libertà di Cristo? Qualcosa a rinunciare qua. Mm-hmm. Prenderemo la croce di Cristo o quella del mondo? Croce del mondo, adesso in Italia fanno pagare il 50% di tasse, e il Vecchio Testamento era il 10%.
Sì, 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 sì.
Dice non voglio pagare dal 10%, va bene, allora niente benedizioni, 50% di tasse al diavolo.
Sì, senza Dio è così.
Invece se tu dai a Dio quello che è di Dio, pagherai anche al diavolo, ma Dio ti benedirà in un modo o nell'altro,
sì,
magari
vabbè,
se non proprio con tanti, però magari con salute, con benedizione, con un matrimonio, felicità dentro,
sì,
dormi tranquillo.
Amen, amen.
Quale libertà rinunceremo? Quella del diavolo o quella di Cristo? Sceglieremo di essere prigionieri dell'amore di Cristo, dandogli tutto il cuore. Paolo diceva, sono nelle catene di Cristo. Era incatenato veramente, catene vere. Io ho visto la prigione vicino a Colosseo, ma a Mertino ho visto c'è un posto con tutte le inferriate, e c'è scritto, qui erano imprigionati Pietro e Paolo. Quindi era imprigionato veramente, però era anche imprigionato spiritualmente, ma una prigione di amore. Io sono sposato con mia moglie, siamo imprigionati. Chiamalo virgolette.
Uh-huh.
Paolo dice c'ho le catene di Cristo. Io sono, c'ho una prigione che mi sono scelto io. Non voglio uscire da questo legame, non è una prigione, è un legame. Prigione,
sì,
è un,
sì,
termine,
sì,
brutto, è,
sì,
un legame. Il legame che io lo voglio, perché? Perché mi aiuta a camminare per la via di Cristo.
Amen.
Non voglio la libertà delle perversioni. Ho rinunciato, ho abdicato. Quindi sceglieremo di essere legati a Cristo o al mondo. Daremo a Cristo tutto il nostro cuore, tutta la nostra vita, tutto il nostro scopo, consacrandoci a Lui, però subito e per sempre. Cioè, perché se tu aspetti un po', viene il diavolo, già le cose giuste devi farle subito. Le cose giuste si fanno subito. Gesù non ha aspettato ad andare sul Calvario quando aveva più voglia, più desideri, era il tempo era più bello, non troppo caldo, non troppo freddo. No, è andato al Calvario quando è stato necessario, è andato sul Calvario subito. Matteo 16, Pietro gli ha detto non andare a Gerusalemme, non andare, e Gesù gli ha vattene Satana. Matteo 16, ha sgridato Pietro e Satana insieme. Io vado a Gerusalemme e vado al Calvario e ci vado subito, e tu non mi scocciare, Pietro. Quando Gesù ci chiama a dare la vita a Gesù, la casa a Gesù, le possessioni a Gesù, il tempo a Gesù, il lavoro a Gesù, e viene un Pietro, una mamma, un papà, una moglie, un marito, viene un Pietro e dice, oh, vattene Satana, io devo andare a morire per Gesù. C'ho il mio Calvario, c'ho la mia Gerusalemme, c'ho la mia chiamata. Amen.
Amen.
Allora, sceglieremo di essere legati a Cristo o sceglieremo di essere legati al maligno, come quegli angeli caduti, che adesso si chiamano demoni, che hanno accettato la sua esca di Lucifero, la sua falsa libertà, la promessa che lui ha fatto loro, come con Adamo ed Eva, libertà di potere anche, libertà di fare tutto quello che loro volevano, anche il male, anche di essere egoisti, anche malvagi, anche adorare se stessi, al posto del grande creatore. Il diavolo dice loro, seguitemi, e potrete essere il vostro stesso Dio. Così ha infinocchiato gli angeli che sono diventati demoni, e anche Adamo ed Eva. Seguitemi, sarete Dio, io vi faccio Dio. Per questo il mondo sta adorando se stesso. Chi è che adora il mondo? Non è vero che è ateo, adorano se stessi. In realtà lo sciocco mondo sta invece adorando il diavolo, sta adorando il maligno, credo ad adorare se stessi. Io accumulo per me, guadagno per me, la mia macchina, la mia casa, i miei soldi, la mia cassa da morto, la mia tomba. Mio, mio, tu non hai niente. Non hai neanche la cassa da morto, appartiene a te. Anche quella apparterà ai vermi, come il tuo corpo. Ma qui subentra Cristo, subentra Gesù e dice, ehi! Salvezza, amore, libertà, Spirito Santo. E allora i veramente saggi dicono che abbandono tutto e seguo Gesù. È accaduto ad Adamo ed Eva. Troppo tardi la gente, appunto come Adamo ed Eva, si rendono conto che in realtà non diventano Dio, quella era solo un'esca. In realtà quel materialismo non ti fa felice, è un imbroglio. È una bugia, una trappola dalla quale, per via dei loro peccati, non possono più uscirne, tranne che per il sangue di Cristo. Ma il mondo cieco lo respinge a Cristo, preferisce il diavolo, le sue bugie, la sua falsa libertà, che sono le false libertà come la sodomia, il materialismo, la falsa politica, la religione senza Cristo o un Cristo finto. E il mondo andrà, questo mondo andrà alla stessa punizione e lo stesso inferno del maligno, Matteo 25, come è scritto, verso 41.
Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
Non si scherza, altro che quattro Ave Marie. Quale Ave Marie? Tutte le Madonne del mondo sono all'inferno a bruciare, tranne una, la vera Maria del Vangelo. Tutte le altre Marie sono delle maschere per ingannare gli allocchi. Secondo Corinzi capitolo 12, 14 dice il diavolo si traveste da angelo di luce, il diavolo si traveste da San Giuseppe e si traveste di Gesù, Matteo 24, 24, e si traveste di Madonna. Non ci sono Madonne al di fuori della Bibbia, sono tutte del diavolo. Spalancate il cervellino. Il motivo per cui credete alle Madonne è perché ve l'hanno lavato il cervello alla cattolicese o alla protestantese, credete in altre stupidaggini. Andate al Vangelo. Il motivo che credete a queste cose è perché ve l'hanno inculcato e basta. vi hanno lavato il cervello, senza la Madonna non riuscite a cucinare la zuppa, perché ve l'hanno insegnato così. Ma andate al Vangelo. Salmo 9,17, cosa dice alle nazioni?
Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio.
Dio manderà all'inferno intere nazioni. Intere nazioni all'inferno. Possibile che siamo tutti sbagliati? Sì, ma dai, Dio è amore? Dio è amore? Amico, vuoi che Dio mandi un diluvio universale e uccide tutto il pianeta? Tutto il pianeta! Tutto Israele, 40 anni nel deserto a morire perché mormoravano, e mormorando la terra promessa non si conquista, si conquista lodando, credendo, lottando, leggi Joshua 1, 8 e 9, si conquista meditando sulla parola, credendo sulla parola, seguendo la parola, innalzando la parola, perché la parola o la legge nel Vecchio Testamento, la parola nel Nuovo è lo stesso, è Gesù.
Giosuè 1, 8 e 9. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai.
Se possiamo imparare solamente questo, già è un salto enorme. Meditare la parola, amen, usare la parola. Amen. I fratelli ci scrivono, ho letto la parola, l'ho meditato, ho sgridato il diavolo, sono guarito, meditando la parola, citando la parola, proclamando la parola, perché quella è la sola cosa che il diavolo muore, viene distrutto. È la sola cosa che lui scappa.
Grazie Gesù.
Va bene, il poliziotto usa la parola e dice multa, e tu puoi dire quello che ti pare, quello ha autorità e tu paghi la multa.
Sì.
E se tu non ci credi, lui c'ha anche la pistola lì per spiegartelo meglio, quindi tu capisci subito. Va bene, ora noi abbiamo l'autorità, e non nella la legge nazionale che dei poliziotti, ma l'autorità è nella legge nazionale del Regno di Dio e della parola di Dio, e quella è l'unica cosa che il diavolo ha paura, che ha potere su di lui, andare nella parola del Vangelo, nel nome di Cristo, nel nome del sangue di Cristo, nel nome del potere di Cristo, e cita le scritture, come va bene, così come ti vengono in mente, basta che sono scritture più o meno che sono basate nella Bibbia, e il diavolo scappa, è scritto, Giacomo 4:7, nome di Gesù, vattene Satana!
Amen.
Nel nome di Gesù, tutti i ragazzi che ho pregato stamattina sono tutti guariti.
Amen.
E tu non c'è niente da dire, da fare, nel nome di Gesù Cristo.
Grazie.
Amen.
Amen.
Allora fratelli, diamoci a Cristo.
Amen.
Fratelli, c'è qualcuno che mi sente?
Sì.
Consacriamoci a Dio.
Amen.
Non al mondo.
Grazie, Signore.
Se non moriamo con le nazioni, serviamo Gesù con purezza di cuore, nella vita, nella morte, nel bello e nel cattivo tempo, nella malattia e nella guarigione.
Amen.
Serviamolo quando tutto va male e quando tutto va bene. Consacriamoci e rimaniamo consacrati nelle afflizioni e nelle gioie. E questo cos'è? Come si chiama questo, Angela? Il matrimonio nostro con Cristo. È questo il matrimonio. È questa la sposa di Cristo. È questo l'olio delle vergini.
Grazie,
una parola,
Signore.
Mantenere la fede. Cos'è l'olio? Fede!
Grazie, Gesù.
Fede puro! E vedremo allora le benedizioni di Dio. E vedremo il suo regno.
Amen.
E vedremo gli angeli che stanno tutti tifando per noi. Io sono un po' come un allenatore, sai, coach. Sono qui a allenare una squadra, sto allenando una squadra che si chiama la Chiesa dello Spirito, e sto allenando e li faccio correre, li faccio sudare, e li faccio saltare, li faccio rotolare, perché questo è il mio lavoro, è il mio lavoro di allenatore, capisci? E li faccio arrabbiare, li faccio innervosire, e gli dico questo puoi fare, questo no. Questo è Vangelo, questo non è Vangelo, non ci credi? Leggilo. vi do scritture sopra scritture. Ancora chi è che sta dubitando che questo è il Vangelo? Ebrei 12:1.
Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta.
Capito? Vi è una grande schiera di testimoni, dice qua. Ripete di nuovo, anche noi?
Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni.
Capito? Abbiamo una schiera di testimoni celesti che ci circondano, ci supportano, tutti i santi dipartiti che sono morti e adesso sono vivi, che ci supportano e pregano per noi. Cosa stanno facendo? Pregano per noi. Hai visto mai quelle gare di baseball con tutte le donne che ballano con i fiori per incoraggiare la squadra?
Sì, sì, sì.
Come in inglese?
Cheerleaders.
The cheerleaders, sono the cheer girls.
Yeah.
E allora cosa fanno? Così in cielo è così, gli angeli sono lì che saltano, forza, 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 sgridare il diavolo, avanti con Gesù, lottare, la parola, meditarla, memorizzarla, predicarla, amatevi, amiamoci, amate Dio, sono lì a incitarvi, e i demoni tutto il contrario, soldi, materialismo, adulterio, peccato, invidia, gelosie, e i fessacchiotti, noi a volte ci cadiamo anche in questo vomito. Allora, quindi diamoci e consacriamoci al Signore, nelle afflizioni, nelle gioie. Il nostro matrimonio con Cristo è questo, e vedremo le benedizioni di Dio, e vedremo il regno degli angeli, che sono tutti lì a sostenerci, sono tutti ad amarci.
Grazie, Signore, grazie,
nel nome
Gesù.
Di Gesù Cristo.
Amen.
Grazie, Signore. Amen, amen. Quindi amen. La schiera è lì, la schiera di testimoni sono lì a sostenerci.
Amen.
Grazie, Signore. E ogni volta che facciamo questo, che guardiamo al Signore, allora anche la più piccola cosa per Gesù, anche la più piccola cosa per Gesù che facciamo, in cielo tutti lodano Dio. E tutto viene scritto nel grande libro del cielo. Sai che c'è un libro in cielo?
Sì.
Luca 12:7.
Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri.
8.
Or io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio.
Gesù conta tutti i nostri capelli. Immagina le azioni, Matteo 10:42, anche un bicchiere di acqua, tu aiuto un missionario, un discepolo, un fratello, un bicchiere di acqua, neanche mezzo chilo di pane se non ce l'hai, anche un bicchiere di acqua, non ho altro, un bicchiere d'acqua, non ho pane per me, prendi l'acqua, dissetati, guarda cosa dice Matteo 10:42.
E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio.
Alleluia, Ebrei 12:2-3, torniamo lì.
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.
Gesù crea la fede perché lui è la parola. Quando mediti la parola, stai meditando Gesù. Quando cresci nella parola, sta crescendo Gesù in te. Non dico la salvezza, quella non cresce mai. Ce l'hai e basta. La fede cresce, l'amore, la potenza, l'unzione, i miracoli, le guarigioni. Come fanno a crescere? Che cresce Gesù? Come fa a crescere Gesù? Crescendo la parola, meditando sulla parola, memorizzando la parola, predicandola, crescendo la parola. Chi cresce? Gesù, perché è lui la parola. Quindi possa far sì che Gesù cresca in noi, così che assomigliamo sempre di più a Gesù e la gente ci vede e non ci riconosce. Per questo che a volte la gente dice: cazzo, quello era amico mio, e lui, ci drogavamo insieme, andavamo a donna insieme, ci ubriachevamo insieme, e adesso lì sempre con la Bibbia, non lo riconosco più. Cioè la carne è sempre quella, brutta come la notte magari, ma sei cambiato nello spirito, sei un altro, non sei più lì a lodare la droga, a lodare i soldi, a lodare questo, stai lodando Gesù, io non lo riconosco. Infatti è venuto un amico mio che uscivamo insieme tutti i giorni, e non mi riconosceva più. Dice: oh, questo è diventato un extraterrestre, questo parla sempre di Gesù. E non è più venuto a trovarmi. Io poi gli ho predicato, gliel'ho suonato e niente, più tornato. Ebrei 12, 2, 3.
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.
La rende perfetta, che bello! Ci rende perfetti nella fede se fissiamo lo sguardo su Gesù. Per la gioia.
Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce.
Perché? Per noi, perché ci ha amato.
Disprezzando l'infamia.
Non gli interessava delle critiche che noi riceviamo.
E si è seduto alla destra del trono di Dio.
Alleluia.
Considerate perciò che colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo.
Alleluia.
Dice
la voce del Signore, io ho detto, dice Gesù, ho detto ai miei discepoli fedeli e alla mia fedele sposa, come ho anche scritto, come anche scritto Luca 22 verso 28, dice Gesù ha detto, questa è la sposa di Cristo, ok, e Gesù dice alla sposa, Luca 22 28.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove.
Alleluia. Giovanni 15, 14 e 15, Apocalisse 3, 21.
Giovanni 15, 14. Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando.
Quindi Gesù ha detto a quei discepoli che hanno perseverato con lui nelle sue prove, e dice oggi a quelli di noi che perseverano nelle prove, voi siete miei amici, se fate le cose che vi comando. Quindi se facciamo... ubbidiamo, ci consacriamo, seguiamo i comandamenti di Gesù, Gesù ci chiama amici, verso 15.
Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal mio Padre.
Quindi cominciamo come servi, schiavi di Dio, va bene, e poi se siamo fedeli, Gesù ci chiama amici. Apocalisse 3, 21.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Alleluia, quindi questa è la chiamata. La chiamata non è solo la croce a soffrire, ma anche la benedizione di regnare con Cristo. Lo dobbiamo fare per lo stipendio? No, allora siamo mercenari, lo dobbiamo fare per amore, allora siamo la sposa. Nessuna sposa vera serve il marito perché gli porti i soldi, quella è una prostituta, non è una sposa, va bene? Quindi noi non possiamo servire Gesù perché ci darà lo stipendio in cielo, ci darà quelle caramelline, no, perché lo amiamo. Gesù non è venuto sul Calvario per uno stipendio, è venuto per amore.
Amen.
E se, dice Gesù, dice il Signore, e così dico ora a voi, lottate, avanzate, state conquistando territorio e il nemico è in rotta davanti a voi. Lui non può vincervi fino a che guardate a me, perché io sono con voi e sono contro di lui. Avanti, avanti e avanti con me, perché io vi dico, amati, la vittoria è già nostra, è già mia, e quindi se è mia è anche vostra. E di tutti voi che mi amate, che siete in me, di tutti voi che vi date a me di tutto cuore, perché ecco, è lì la più grande potenza, nell'amarmi, nel seguirmi, ubbidirmi e darsi tutto a me, di tutto cuore, nella vita e quando vi chiamo anche nella morte. Ma ecco, non vi è morte per voi. Non per voi che siete miei, non per voi che vi siete consacrati a me, non per voi che dandovi a me di tutto cuore siete passati dal libro delle opere della vita, un libro dal quale si può essere cancellati, siete passati dal libro della giustizia umana al libro della giustizia divino, al libro delle opere del mio spirito che opera in voi, e che si chiama il libro dell'agnello, come è scritto Apocalisse 3, 5 e Apocalisse 21, 27, i due libri. Uno è il libro della vita, che si può essere cancellati, l'altro è il libro dell'agnello, da cui non si può essere cancellati.
Apocalisse 3, 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 21:27. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, entrerà nella nuova Gerusalemme, che è la mia sposa dello Spirito, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
Fratelli, fra poco faremo la comunione. Io voglio chiedere a tutti i ragazzi che alleno, va bene? Tutti gli studenti, va bene? Che sto allenando a essere soldati per Gesù. Adesso faremo la comunione. Io chiederò a tutti voi, chi lo desidera, di consacrarsi con tutto il cuore a Gesù. Sento Gesù che dice, consacratevi a me, amatemi come io vi amo, datemi il vostro cuore come l'ho dato a voi, l'ho dato fino all'ultima goccia di sangue dalla croce, datemi il vostro cuore altrimenti se lo prenderà Satana, o lo prenderà e lo trascinerà all'inferno per alcuni di voi che neanche, che neanche hanno accettato la mia salvezza, o lo trascinerà nel fango, nel vomito di Laodicea, perché perderete le mie benedizioni. E la benedizione più grande che ho per voi è la vicinanza del mio cuore al vostro, vicinanza del mio cuore, del mio amore col vostro amore. Perché questo significa essere uno. Quando diventiamo uno in amore, perché, lo dico con tristezza, amati, molti verranno nel mio regno, però non saranno uno con me, non saranno uno nel mio amore, saranno salvati, ma non saranno uno nel mio amore, perché quando potevano scegliere, hanno deciso, deliberato, preferito e scelto di essere liberati con me e uniti con le religioni, uniti con le cose materiali, uniti con le false dottrine. Ma se vi unite a me nell'amore, se vi unite a me di cuore a cuore, se vi unite a me in mente e nello spirito, questa è la mia sposa. Angela, 1 Corinzi 1:10.
Amen. Grazie Gesù. 1 Corinzi 1 verso 10. Ora fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Amen. Ho finito il messaggio. Dio ti benedica, Angela, a te.
Anche a te, grazie Signore. E facciamo la comunione dopo una pausa. Ascoltiamo Nek, se non ami, e poi preghiamo per tutti i fratelli che hanno chiesto preghiera di guarigione e per tutti noi, per la nostra relazione intima con Gesù, durante la comunione con pane e vino.
Angela, dagli un'altra scrittura prima del canto.
Sì.
Giovanni 17, 19.
Giovanni 17, 19.
24, 24.
Per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Amen.
Puoi decidere le strade che farai. Puoi scalare le montagne, oltre i limiti che hai. Potrai... potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Per contare un po' di più, puoi comprare tutto quello che vuoi tu, ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Sopporta, crede in quel che fai e chiede di essere libero alle volte, e quando torna indietro ti darà di più. Amore, noi non siamo noi.